Buonasera, buonasera, ben ritrovati qui a Radio Tutto Napoli, l'appuntamento delle 18 con Difendo la Città. Io sono Fabio Di Zolfi, orfano come sempre, anche questa sera chissà che va facendo Francesco Molaro, ma al mio fianco Gregorio Morrone.
Ciao Fabio, un piacere essere qua dopo appena 48 ore dall'esordio, la storia continua.
Ecco, di esordio in esordio, ieri c'è stato un mezzo esordio, anche se poi in Coppa Italia era un esordio con la maglia del Napoli, per il giovane Vergara, che quest'oggi sembra aver guadagnato i favori di tutto il pubblico, no?
Devo dire la verità, ero in sala stampa, in tribuna stampa, mi ha rubato l'occhio sto ragazzo, Fabio, è da seguire attentamente.
Lo dicevamo l'altra sera qui, lo dicevamo, è un classico calciatore che se lo metti nella condizione di continuità può darti tanto, è uno di quei calciatori che il calcio moderno non ne sviluppa tanti, ma che se vai a rivedere poi il calcio è quello essenziale, quello che ti serve, e lui è uno di quelli che lo può interpretare alla grande.
Ma adesso il dubbio è, con la Juve lo mettiamo?
Beh, con la Juve che cosa fai? Oggi hai perso Lobotka, non hai Gilmour. Io ti ripeto, sarà una mia fantasia, io lo vedo lì in cabina di regia, nonostante lui abbia una propensione a guardare quei 10 metri in avanti, io lo sposterei leggermente e ti dirò, Antonio Conte è l'uomo giusto che può dargli le dritte per metterlo a suo agio. Però ne parleremo sicuramente tra poco, anche perché Difendo la Città, difendiamo la città, c'è una notizia di oggi, riguarda Largo Maradona. Si era fatto tanto clamore prima delle elezioni perché venne coperto il murale, ci furono dei sequestri e anche un'operazione di polizia all'interno del largo dedicato al murale di Maradona ai quartieri spagnoli nel cuore di Napoli, e di quest'oggi il comunicato proprio della famiglia, delle famiglie che gestiscono quel luogo, che subito dopo l'Immacolata ci sarà di nuovo la chiusura. Ne parliamo in collegamento video e non solo di questo argomento con l'avvocato Sergio Pisani. Sergio, ci sei?
Ci sono, ciao, buonasera, ciao Fabio, buonasera a tutti.
Ciao Sergio, allora subito andiamo a bomba perché difendo la città qui, tutto Napoli, per difenderla realmente anche in queste situazioni, situazioni che riguardano questa bella terra che però tante volte si fa male da sola.
Assolutamente, vabbè, l'episodio di oggi la dice tutta. Poi, prima delle elezioni abbiamo visto, io non voglio fare un'accusa precisa al sindaco, assolutamente, però certo, quelle passerelle, quelle passeggiate, quell'accordo trovato prima delle elezioni e poi la soluzione reale non è stata trovata. Infatti questa è una protesta, loro diciamo, stanno manifestando in questo modo contro il fatto che il comune è stato assolutamente inerme, nonostante abbiamo visto strette di mano, no? Abbiamo visto video, quindi è tutto alla luce del giorno quello che sto riferendo. E poi invece sono passate questa tornata elettorale e è rimasto tutto inalterato, quindi una soluzione reale, concreta non si è trovata. Nonostante, sappiamo bene, il secondo punto più visitato d'Italia, o il primo addirittura, insieme al Colosseo, quindi non danno neanche la possibilità di regolarizzare una cosa che col tempo è diventata così importante.
Allora Sergio, io sempre... ti chiedo anche, insomma, poi è innegabile per me, tu lo sai, io sono nato proprio lì, a pochi metri da quel murale, e le famiglie che gestiscono, tra l'altro oggi saluto la famiglia Esposito, Manuela, Assunta, Antonio, li ho sentiti proprio poco fa per chiedere, insomma, un po' qual era la situazione. Però quello che chiedo poi nella parte legale, qual è la problematica vera?
Fabio, di fondo lì c'è una licenza itinerante, ok, per il commercio, quindi di norma loro dovrebbero spostarsi ogni 3 ore, non stare sempre nello stesso luogo. Però il problema è che si stava cercando di ottenere una soluzione per una licenza mercatale che chiuderebbe, diciamo, il cerchio.
Ma anche perché tecnicamente come ti sposti? Quando c'è quel flusso di gente, come
no,
ti sposti?
A parte che è impossibile, loro non possono spostare, che pur volendo non si possono spostare. Però andiamo al pratico, cioè una licenza di tipo mercatale su quell'area, il comune la dovrebbe concedere senza grosse difficoltà, proprio per valorizzare, dare diciamo anche il contributo, che poi questo è qualcosa che è nato tutto per iniziativa di privati, però ne gode la città di Napoli, che grazie a quel luogo, diciamo, ha visto aumentare tantissimo il flusso di turisti, no? Anche grazie a quello, non diciamo che è l'unica cosa, però è un punto d'attrazione, c'è gente che viene a Napoli a guardare il murales, diciamocelo.
Assolutamente sì.
sicuramente non saranno tutti, ma anche una piccola percentuale. Ma vogliamo dare una mano a queste persone che comunque da zero hanno costruito qualcosa di veramente di grande. E non lo possiamo fare con le strette di mano davanti alle telecamere e poi dopo riabbandonarli, perché allo Stato sono stati riabbandonati. Ecco la protesta di oggi.
Protesta che tra l'altro mi va poi a fagiolo con quella che è la logica che riguarda tante volte in questa città le problematiche, perché il comune, chi amministra, dovrebbe fare gli interessi dei cittadini tutti, sia nel momento in cui c'è qualcosa che rende realmente impraticabile qualcosa, però laddove poi si può trovare una soluzione che sia comunque equa per tutti, perché ricordiamolo che questi signori hanno un'area privata nella quale fanno attività e il comune potrebbe addirittura beneficiarne, oltre a quello che già ne beneficia, perché il flusso di turisti che arriva, ti posso dire, da abitante dei quartieri spagnoli, è immenso. Gregorio, qualche domanda per il nostro avvocato Pisani?
No, è stato molto chiaro, quello è uno dei luoghi simboli oggi di Napoli, avete detto bene, la gente viene di proposito. Anzi, io penso che bisognava studiare più un piano, ecco, per arrivarci, perché oramai si è fatto impossibile salire là, vero, avvocato?
Vabbè, lo viviamo tutti i giorni. Vede, anche da questo punto di vista, da questo nasce anche la protesta, cioè non c'è proprio nessun tipo di contributo, capisci? È solo il momento preelettorale, dopo anni di silenzio, e poi il nulla di nuovo, siamo ritornati nel nulla. Non vediamo neanche, diciamo, molta polizia municipale ad aiutare a distribuire il flusso o soluzioni alternative per cercare di distribuire, cioè zero totale. Fino a quando poi non scoppia, ecco, il caso, la tragedia, speriamo di no. Però ecco, va valorizzato, perché tra l'altro è costruito veramente dal nulla, quindi proprio perché si è arrivato a questo miracolo, là è proprio un miracolo forse voluto da Diego,
certo.
Aiutiamo, cioè, cerchiamo di costruire attorno a questo miracolo anche una struttura.
Avvocato, ma per capirci, è un problema solo di volontà del singolo individuo, delle istituzioni che rappresenta, o proprio nel concreto c'è un problema di norme? Che non permettono nemmeno forse di regolarizzare.
Sicuramente c'è anche un problema normativo, perché non voglio pensare che c'è una volontà che, diciamo, vada al di là di ostacoli burocratici. C'è sicuramente ostacoli, però io voglio dire, perché il comune a doverli risolvere, la soluzione secondo me è facile da trovare. Quando c'è volontà si fa tutto, questo voglio dire, a meno che non ci siano delle dietrologie, interessi di carattere diverso, ma non lo voglio proprio pensare.
Non lo vogliamo pensare assolutamente, avvocato, anche perché sarebbe assurdo. Si fa un discorso legato a quelli che sono i fatti evidenti, e che quel posto, quel luogo attira tantissima gente. La gente che arriva è comunque oro per tantissime attività nella zona. La mia domanda sarebbe stata se c'era una possibilità per scongiurare questa chiusura, ma me l'ho anticipato già dicendomi che in realtà è una provocazione forte proprio per ottemperare quelle che sono state le promesse e preelettorali.
Sì, perché Fabio già si è visto nella chiusura scorsa, quando loro chiudono un danno lo riceve la città, indirettamente anche il comune, cioè un danno d'immagine, perché sì. Un luogo così importante oggi è un luogo così importante viene a mancare, quindi la loro è una protesta, è una sorta di sciopero. No, possiamo mai arrivare a questo?
No. Costringere. Penso che vada tutelata soprattutto nell'idea che sia un luogo importante per la città. Faccio un piccolo passaggio ulteriore, perché io sono nato in quei vicoli, vivo lì, so bene quello che è la trasformazione e quanto sia legato a quel murale, sia alla famiglia che lo ha in qualche modo rivitalizzato quel posto, e so anche quando chiude, perché poi in realtà lì è un mortorio completo nel momento in cui non c'è quel flusso di persone che arrivano. Poi si parla tanto di legalità, però nella stessa strada a 30 metri da loro c'è una, non me ne voglia nessuno, ma ci sono 30 bancarelle di bangladini che vendono tranquillamente, quindi poi lì c'è due pesi, due misure, quindi andrebbe comunque in qualche modo anche messo in regola tutto, visto che devi andare a ottemperare. Però lì veramente parliamo di un cavillo, perché se hanno una licenza giustamente itinerante, trasformarla in una licenza mercatale, dove si vuole, si può.
Assolutamente. Poi questo non è sulle quartieri spagnoli, ci sono questi negozi di questi extracomunitari, questi stranieri, che invadono spesso i marciapiedi, anche in altre zone, vicino nelle zone vicino al porto, e in altre zone. Non vedo grandi interventi, per cui a volte facciamo i razzisti di noi stessi, nel senso le attività nostre non le agevoliamo e dall'altro lato chiudiamo gli occhi su attività che comunque sono assolutamente illecite.
Avvocato, mi permetto un'altra curiosità, ma è solo un problema di licenze o anche di merce che viene venduta, tra virgolette, contraffatta, non proprio originale, trattandosi soprattutto di maglie di calcio, no? In quel largo, c'è anche questa problematica?
Sono due problemi distinti, assolutamente distinti. Ci sono stati, diciamo, dei casi in cui ci sono stati interventi della Pro, non hanno mai portato alla chiusura, hanno portato solo al sequestro. Abbiamo affrontato nelle opportune sedi, anche perché lì a volte erano sequestri che riguardavano
Anche altri
merce.
soggetti, e poi comunque che lì
Sì, no, ma non, assolutamente, però alcuni che ho trattato proprio io. Sono tutti da verificare perché sono sequestri di maglie con la scritta Maradona, è tutto da chiarire, questo aspetto giuridico, perché poi sappiamo benissimo che Maradona è qualcosa di mondiale, il marchio Maradona proprio è ancora dibattuto se possa essere un marchio da rimanere registrato. Vabbè, comunque al di là di questo entra purtroppo nel tecnico. Ovviamente ci sono stati dei casi in cui sono state rinvenute anche delle maglie col marchio del Napoli, purtroppo. Però è sporadico e non è stato quello che ha portato alla problematica della chiusura o apertura di quel luogo. È proprio un problema mio.
Voglio invitare i tifosi a dire a loro, ricordando soprattutto i nostri contatti 081 179 74 125, per intervenire telefonicamente qui in diretta con noi, 349 44 58 615 per inviare i vostri WhatsApp. Devo fare solo un piccolo cambio, giustamente lo dicevo prima, si parla di città e è innegabile guardare comunque a una città che è una fase evolutiva, no? Al di là di quello che poi è il turismo, l'anno prossimo, lo dicevamo nella scorsa puntata, ci saranno tantissimi eventi sportivi, è una città che ha regalato tantissime iniziative come concerti, tante le serie TV e i film che stanno girando a Napoli. C'è da dire che comunque Napoli ha un'aura positiva in questo momento. Cosa bisogna fare per continuare sempre in questa direzione?
Fabio, bisognerebbe fare veramente di tutto. Io vedo, forse vedi, ha fatto più De Magistris, con tutto che io ho avuto non ho avuto rapporti positivi per la vicenda della Galleria Umberto, che tu ben conosci. Però io non vedo proprio la presenza fisica, ok? Di qualcuno che si sveglia la mattina e dice: ho il contatto con i cittadini. Ho il contatto per chiedere cosa fare, come intervenire. Ci sono zone, cioè, ma è possibile in una città come Napoli abbiamo interi quartieri dove hanno tagliato gli alberi e hanno lasciato tronchi nelle zone più belle e più panoramiche, queste senza guardare i quartieri con più difficoltà. Cioè, è una città come Napoli e dovrebbe avere dalla mattina alla sera qualcuno che se ne occupa, ma se ne occupa non chiuso dentro una stanza a firmare provvedimenti. Ci vorrebbero veramente persone che la amano e dalla mattina alla sera se ne occupano per migliorarci. Veramente ci vorrebbe poco, Fabio. Quindi, in prospettiva di quello che verrà, ora faranno questo intervento su Bagnoli, speriamo bene. La bonifica addirittura diventerà balneabile, cioè sono paroloni che chi se li può bere? Chi pare mai che quella zona diventerà addirittura balneabile? Comunque, ci sono tanti interventi da fare. Il primo, secondo me, è sul piano traffico, cioè non si può lasciare la città così imbottigliata, ma che figura facciamo con i turisti che vengono, che vedono questo caos? Qui ci vuole intervento drastico sul traffico, anche perché fortunatamente ora sta aprendo anche la metropolitana di Capo Chino, che è fondamentale come snodo, e secondo me non ci vuole molto a regolarizzare il traffico. E poi per i ragazzi si deve fare qualcosa in più, per dare l'opportunità a questi ragazzi e fargli capire che vivono in una città per la quale possono veramente vivere di rendita solo per la bellezza della loro città.
Ecco, i
Ma non
ragazzi,
c'è poco da fare.
senza voler entrare nel merito della cronaca, perché in realtà poi purtroppo noi sappiamo i fatti drammatici, ai quali poi c'è la sua difesa proprio per le vittime, però è una città che spesso e volentieri il giorno dopo, nei fine settimana, trovi nelle prime pagine dei giornali dei nostri napoletani la notizia di aggressione generazioni ai giovani, di lite tra i giovani, è una questione soltanto culturale o realmente è una carenza, è una mancanza legata a, a quello che è la loro prima istituzione, o meglio la famiglia?
No, sicuramente, a parte che non è solo un problema di Napoli, attenzione, ora forse a noi avvengono per altre dinamiche, ci sono città molto più violente al nord, Napoli, hai visto il balzo che ha fatto come qualità della vita, no? Rispetto agli anni scorsi, però è sicuramente un problema che secondo me manca una guida, cioè Napoli non ha mai avuto una guida, qualcuno che comincia di nuovo a parlare per la strada con la gente, cioè non c'è un rapporto diretto secondo me tra le istituzioni e la cittadinanza, manca, questo collante manca, è come se ci fosse un abbandono. Quindi questo stato di abbandono, questo caos perenne che c'è per la città, poi a un certo punto scoppia come se ci fosse una pentola a pressione e succede quello che succede. Manca dalle scuole, lasciando stare la famiglia, ma io penso che le scuole non siano quelle più di un tempo. E sicuramente se ci sono dei problemi nelle famiglie, la scuola se ne deve accorgere, le deve neutralizzare e i servizi sociali devono cercare di filtrarli. Quindi secondo me il perno principale è la scuola, tutto quello che riguarda i giovani. Però istituzioni e scuola devono far sì che questi ragazzi, soprattutto i ragazzi, non solo i ragazzi, cioè i napoletani, devono capire che hanno a disposizione. Io stamattina mi sono svegliato all'alba e sono rimasto incantato. C'era un'alba stupenda stamattina. Hanno a disposizione veramente loro, capito? E si deve far sì che i cittadini lo capiscano, si devono aiutare i cittadini, mo venendo al problema del murales. Se c'è volontà di fare, basta con questa burocrazia, si deve dare spazio a chi vuole fare, per fare veramente, per produrre. Vedi tutte le limitazioni che hanno messo sui B&B, che avevano finalmente dato un po' di sfiato a tante famiglie, un'occasione di lavoro. Capisco le condizioni di sicurezza, però arrivare poi a estendere i limiti al massimo, e quindi compromettere anche questa opportunità, che era un'opportunità che era ormai arrivata quasi ai massimi livelli. Però ora, per esempio, chi aveva investito in quelle attività, ed erano molte famiglie che si erano salvate anche dalla malavita nel farlo, ora hanno subito delle grosse restrizioni, sono tutti di nuovo in vendita. Invece bisogna incentivare queste attività turistiche. Quindi quella è la prima cosa, cioè cercare di far capire alle persone che hanno queste opportunità, bisogna aiutarle. Quindi ci deve essere un collante tra le istituzioni e i cittadini. Lo Stato
non potrebbe essere un ufficio ad hoc che, ecco, decongestioni un po' tutta questa burocrazia, incentivando questo tipo di iniziative?
Di fare sì, assolutamente, di agevolare, che poi se tu dai l'opportunità, perché se non la dai l'opportunità alle persone, ovviamente la strada è solo quella. Ma se tu invece ce la dai una chance, un'opportunità, io poi lo vedo nel mio lavoro quotidiano, molti che sbagliano, che non hanno altre scelte,
certo.
Capito? Invece tu almeno la scelta gliela dai, se sbagli poi lo punisci ancora di più, perché puoi dire tu ti ho dato questa scelta, tu hai sbagliato lo stesso. Bisogna dare le opportunità, bisogna aiutare le persone.
In una vision futuristica, non crede che per, uso lo stesso termine, decongestionare Napoli, perché al momento questo potrebbe essere il problema futuro, no? Il grande flusso turistico, bisognerebbe già pensare a largo raggio alla città metropolitana, quindi le varie stazioni che sono poste in varie zone di Napoli o limitrofi, altri paesi, già attrezzarsi da quelle parti con B&B e quant'altro. Se lei va a Parigi, in una capitale, spesso va a risiedere in provincia, tra virgolette, perché magari in 7 minuti arriva al centro. E quindi forse bisognerebbe avere una visione anche su questo, no? Penso a Marano, non lo so, penso a Piscino.
Sono d'accordissimo. Sta già avvenendo, infatti parlo con persone che stanno aprendo, ecco, queste attività fuori Napoli, però anche lì le periferie sono in una condizione assurda. Sì. Cioè, come ti allontani dal centro città? E questo penso nessuno mi possa contestare. Lasciando stare portici, alcune eccezioni che si mantengono, diciamo, sono effettivamente in buono stato. Ci sono però delle realtà che non possono essere accostate a Napoli. Ecco, allora se avessimo noi una periferia all'altezza della città, allora sì. Oppure lavoriamo un attimo creando dei grossi parcheggi, delle grosse strutture nelle periferie, ma è un lavoro di anni. Attualmente, secondo me, non si può immaginare di decongestionare, anche se per forza di cose lo dobbiamo fare in alcune zone, perché in alcune zone c'è un degrado. Se tu vedi quello che accade sull'asse mediano, era fine, cioè, noi veramente parliamo del Medioevo, capito?
Tra l'altro
Quindi
parliamo di
si deve
qualcosa
fare.
che tutti sanno, perché poi in realtà se ne parlano, io ci ho visto fare le
Allora,
gag, ma poi non si fa
capisco
niente
il problema,
fondamentalmente,
non si interviene. Capisco le difficoltà, che mancano i mezzi, però dai, il problema c'è lì. Il problema è il quotidiano lì. Ci vorrebbe veramente, anche utilizzando, solo volendo utilizzare un drone per dirti, che oggi veramente hanno dei costi irrisori. Però voglio dire, la periferia non è pronta. Io immagino le persone che vengono, perché poi tu quando vai in una periferia di una città, il turista nell'immaginario pensa che quella sia comunque la città, no?
certo.
La associa. E noi che, cioè, Napoli che figura ci fa? Che effettivamente la periferia, se vedi solo le strade per arrivarci alle zone periferiche, stanno rovinate, non parlare anche di quelle nostre. Però voglio dire, cominciamo a pensare alla città, ci sono tante cose da fare, ci sono strade. Guarda, io penso che solo Napoli abbia delle strade in queste condizioni. Ogni tanto un piccolo intervento, ma è sporadico. Cioè, per esempio, qui in pieno centro c'è Viale Il Falcone, che è una cosa spaventosa. Cioè, fanno i lavori per fare per mettere i fili dei servizi telefonici e distruggono la strada e non la riparano, la lasciano così. Guarda che è incredibile. E solo per miracolo non ci sono morti ogni giorno, ma se le strade sono in una condizione pazzesca, già questo basterebbe per me. Ecco, un'altra cosa che volevo dire, chi amministra la città deve pagare. Quando tu vai a evidenziare delle mancanze, delle evidenze così, di carattere così grave, qualcuno ne deve rispondere. Invece tu prova ad attaccare qualcuno che amministra la nostra città. È difficilissimo.
Mi viene da ridere
Capito?
quando penso ai lavori proprio dei famosi cavi telefonici. Non capisco, non comprendo perché arriva, faccio un nome, la TIM rompe e fa, poi dopo 2 mesi ritorna lei nel. Ma non possono fare una
Ma solo
comunione,
rompono, fanno?
ma, cioè, non si può fare tutto in una
Tu
unica
usi anche i
soluzione.
trini?
Aprite una volta, si ripara e si va. Prima di dare spazio, però, ai messaggi che arrivano da casa, ricordiamo 349-445-8615, giusto per fare una chiosa, tante volte credo che il problema legato alle periferie sia stato proprio quello di concepire le periferie per far arrivare le metro dalla periferia alla città e non dalla città per espandere le periferie. Penso che sia un problema proprio di gestione. Andando invece ai messaggi più o meno tutti similari, ne prendo due a campione. C'è Mario da Napoli, così come Ettore, che dicono: ma si può scongiurare questo sciopero, questa chiusura? Ci sono i tempi tecnici per poterlo fare, ritornando al murale?
No, sicuramente io penso che questa chiusura, se dura più giorni, porterà un qualcosa di concreto, perché a volte le proteste così forti servono. E soprattutto, vedi, è fatta in previsione del Ponte dell'Immacolata, quindi è veramente un simbolo forte, no, quello che stanno facendo. Io spero che si risolverà al più presto.
Un altro paio di cose all'avvocato. Innanzitutto le dico io che amo camminare, che i problemi sono anche sui marciapiedi al centro di Napoli. L'altro sabato che ha fatto parecchia pioggia, rischiavi ogni 2 passi di inciampare una parte del marciapiede che era saltato. Quindi non è solo viatico per le automobili, ma anche al centro è pericoloso camminare. Seconda cosa che volevo dire, dato che là a Largo Maradona è un'iniziativa privata, no, non crede che magari se ne interessasse quella che oggi è un'istituzione come il Calcio Napoli, in una sorta di sinergia, di partnership, potrebbe dare una mano per regolarizzare tutto questo? Perché a me salta all'occhio il fatto che il Napoli, proprio come club, in quel largo Maradona è completamente assente.
Allora, tutto quello che tocca De Laurentiis, l'abbiamo visto in questi anni, diventa lavoro, quindi sicuramente secondo me potrebbe dare una mano. Non so se c'è l'interesse, perché loro comunque hanno già dei risultati enormi con il loro merchandising e tutto, e non penso ci sia l'interesse. Certo, se dovesse avvenire, per me sarebbe una grande cosa.
Noi ringraziamo Sergio Pisani per essere stato con noi e per averci, insomma, in qualche modo anche messo in luce quelle che sono le problematiche legali legate a Largo Maradona. Io da nativo e abitante dei quartieri spero che sia non scongiurabile, ma che si trovi subito una soluzione e che sia definitiva, perché, ripeto, si è dato luce, si è dato lustro, ma bisogna continuare in quel senso e chi amministra deve sempre ricordarsi che amministrare vuol dire farlo per altri, e gli altri sono i napoletani. Grazie mille, Sergio.
Buonasera a tutti, ciao Fabio.
Buonasera, avvocato.
E allora, prima di andarcene, Gregorio, in quella che sarà la nostra mini pausa, dove ci sarà il meteo e il notiziario, per chiuderla lì, abbiamo parlato tanto, tantissimo di città, ci prepariamo a un weekend di fuoco, perché a Napoli è annunciata una presenza massiva di turisti, motivo per cui il comune ha disposto l'apertura delle metropolitane oltre l'orario. Mi fa ridere perché ci sta una linea 6 che funzionerebbe benissimo, che normalmente si ferma alle 3. Adesso l'hanno fatta che si ferma alle 9. Mi chiedo, ma perché? Cioè, non c'era a quel punto lì la motivazione per la quale si poteva andare anche... Per quale motivo questa linea 6 che collega il centro di Napoli a Fuorigrotta, che voglio dire è un'estensione del centro... Qual è la motivazione per la quale non si debba arrivare oltre le 9?
Io ti dico, perché non H24? Le grandi metropoli dovrebbero avere una mobilità totale, perché oramai si vive anche di notte. Non è che la notte la gente va a dormire, c'è un altro popolo che esce per strada dopo che di giorno ha fatto altro.
Ritorneremo tra pochissimo qui, Difendo la Città, Radio Tutta Napoli. Ritorniamo in diretta, ricordiamo agli amici a casa che possono interagire con noi di Radio Tutto Napoli nel spazio di Difendo la Città scrivendo al 349-44-58-615 i propri WhatsApp, oppure 081-179-74-125 per le chiamate in diretta. Ci scrive Anna da Napoli e ci dice: in merito alla questione lavori, il sindaco di Bacoli ha denunciato e multato quelli della fibra per deturpamento. Quindi vuol dire che quando le cose si vogliono fare, si possono fare. Prendete esempio, anzi, tra l'altro Giosi della Ragione, che sarà nostro ospite settimana prossima, me l'ha promesso che settimana prossima sarà nostro ospite al telefono. Io adesso dobbiamo parlare un po' di calcio, no? Perché giustamente abbiamo parlato tantissimo, Difendo la Città, gran parte della città ieri era a vedere il Napoli. Napoli, che ricordiamo, ieri giocava la Coppa Italia contro il Cagliari. Cagliari allenato dal napoletano e quartieriano Fabio Pisacane, che è venuto qui a vendere cara la pelle.
Sicuramente io ero allo stadio, però permettimi, voglio tornare un attimo a Largo Maradona, perché ti devo fare una domanda io a te stavolta. Io ho negli occhi il grande Bruno Conti, che portò la Roma a Largo Maradona. Secondo te Luciano Spalletti porterà la Juve in quel luogo?
Ti dico di no, e mi introduci subito all'argomento del giorno, perché in tanti sentivo prima a Guido Gaglione, che saluto, con Cristian Marangio, che parlavano, insomma, si parlava, voi fischiereste Spalletti. Allora, io dico che il tifoso lo fischierà, e a parer mio farà pure bene a fischiare, perché quando ami e ti senti in qualche modo ferito, quella è una reazione. Il fischio poi è una cosa naturale, no? Perché non è niente di
anche lecito quando hai un'altra maglia.
Ci sta pienamente. Non la porterà, e ti dico che secondo me farà di tutto. La Juve già quando arriva a Napoli è super blindata. Io una mezza notizia ce l'avrei. So che la Juventus arriverà in città solo domenica mattina, però la verificheremo. Ti dico che loro normalmente nell'albergo dove alloggiano non arriveranno il sabato pomeriggio come di consueto, ma arriveranno solo la domenica mattina. Quindi pensa un po' alla situazione.
E quindi, per dire, per raffigurare un luogo comune, non vogliono trick e ballacche di lotte tra la sabato e la domenica.
Un po' forse Spalletti, che tra l'altro viveva in quello stesso hotel, perché abitava lì accanto, insomma, quindi sa bene o male quello che accadeva lì la notte prima della partita. Io credo anche un po' per lui, per esporsi meno possibile, non solo mediaticamente, ma anche proprio a livello materiale, ai suoi tifosi che si sentono un po' traditi. Perché, ragazzi, la verità è quella. Lui dice: vado via, mi piglio l'anno sabbatico, poi l'anno sabbatico non c'è stato. Arriva alla nazionale, va alla nazionale, finisce con la nazionale con un tatuaggio sul braccio. È vero che sono dei professionisti, però non te lo fa il tatuaggio sul braccio col logo del Napoli. Non è che è uguale come se io adesso litigo con mia moglie e col nome di mia moglie sul braccio poi mi fidanzo con la nuova compagna e pretendo ancora di avere quel nome lì sulla pelle, no? E credo che sia un po', sai,
credo che quel tatuaggio, più che simboleggiare il Napoli, simboleggia una sua vittoria di vita, vincere lo scudetto per la prima volta. Quindi è capitato col Napoli, ci ha visto quello. Fosse stato il Bologna, probabilmente avrebbe fatto il tatuaggio del Bologna, per capirci. Quindi il significato è più intrinseco su una sua personale conquista e vittoria di vita. Io la vedo in questo modo, perché non è perché si è fatto il tatuaggio e è diventato tifoso del Napoli. Questo voglio chiarire, perché come hai detto tu, sono dei professionisti. Poi tornando, ecco, anche alla gara di ieri, sai il Napoli che sensazione mi ha dato? Come quella grande fuoriserie che, se va al minimo del gas, è comunque ti fa sentire il rombo del motore, ma se decide di accelerare lascia tutti dietro. Allora il Napoli ha accelerato, è andato avanti, poi si è divertito un po' a gestire. È stato molto sfortunato, Fabio, che questo è un periodo che, se ti giri di spalle, è facile che con l'orecchio alla ruca il calciatore la butti in porta, quella del Napoli intendo.
C'è da dire che ieri il Napoli la gara l'ha fatto con un turnover bello massiccio. Noi ci chiedevamo in trasmissione martedì chi giocherà, chi non giocherà, insomma un bel po' di scelte le abbiamo azzeccate. Antonio Conte ha deciso di fare turnover vero per onorare non solo le competizioni, ma per onorare comunque la rosa, perché questo dà dimostrazione del grande rispetto, perché essere un grande tecnico sta anche proprio nel valorizzare quello che è il lavoro che poi fanno durante la settimana. E tornando proprio alla partita di ieri, ti dico che ieri in gran parte il Napoli ha dimostrato che quando decide di andare va, nonostante la sfortuna a volte, ma devi essere anche bravo contro la sfortuna. E poi quando vai a fare rigore e hai uno come Milinkovic-Savic che, oltre a pararlo, ti tira quella bomba, insomma, come la famosa sigiata.
Guarda, io ero, ti ripeto, ero là, il rumore che è arrivato di quel tiro ci ha spaventato.
Allora lo chiamo anche al nostro prossimo ospite, giuro che gli ruberemo pochissimo tempo, so che è impegnato questa sera. Abbiamo al telefono con noi il grande dirigente calcistico Gigi Pavarese. Buonasera Gigi.
Buonasera, forza Napoli, grazie per avermi chiamato.
Sempre. Allora, ieri sera il Napoli, dicevamo, anche nonostante questo turnover massiccio, però poi quando decide di mettersi sotto gioca alla grande.
Vabbè, io vedo che la partita di ieri serviva soprattutto per dare minutaggio a coloro i quali ad oggi avevano avuto poca opportunità. Nello stesso tempo credo che era un bel banco di prova per alcuni, per convincersi che abbiamo dei giocatori molto, molto forti, e soprattutto credo che i più scettici siano resi conto che Vargara può tranquillamente far parte di questa squadra, e soprattutto è un valido rincalzo. Ma in particolar modo credo che la gara di ieri servirà soprattutto per avere conferme sul recupero definitivo di Spinazzola.
Però da un lato poi si recupera Spinazzola e ieri invece arriva la notizia che si perde Lobotka, la coperta sempre più corta al centro del campo.
Aspettiamo fiduciosi.
Però io chiedo al direttore Pavarese, come si fa poi adesso quando si va sul mercato con le altre squadre che sanno che il Napoli necessita di un paio di elementi al centrocampo, a non farsi prendere per la gola?
Ma, comunque quando arrivano grandi società interessate a calciatori si tende sempre ad alzare il prezzo. Io credo che queste valutazioni siano state fatte già per tempo e Manna abbia già praticamente messo in essere quelle che sono le intenzioni da parte della proprietà e le disposizioni di Conte.
Salve direttore, sono Gregorio Morrone, la saluto, un piacere interagire.
Salve.
Con lei. Le volevo fare un'altra domanda io invece, relativamente ai due ragazzi che hanno giocato ieri, Ambrosino e Vergara. L'eterno dilemma per me è: questi ragazzi a gennaio vanno tenuti per continuare a farli crescere all'ombra dei grandi allenandosi con loro, o devono tornare a trovare minutaggio da altre parti?
È chiaro che andando avanti credo che ci sia necessità, soprattutto essendo prodotti che arrivano dal settore giovanile nel roster a presentare all'UEFA, ci sia necessità di avere questi determinati giocatori. E nello stesso tempo credo, come dicevo prima, che Vergara abbia dimostrato ieri a quelli che erano scettici che è un giocatore che può far parte di questa rosa. Io ero solo così preoccupato su come affrontare, come fosse riuscito, come riuscisse a vincere l'emozione del debutto al Maradona. E non dimentichiamo, questo ha giocato tantissimo, ha fatto le sue esperienze sia in C ma soprattutto in B, ed è un giocatore che può tranquillamente far parte della rosa. Ambrosino, il discorso può essere diverso, è un ragazzo che comunque ora sta crescendo, ha fatto le sue esperienze tra C e B, probabilmente per la sua maturazione avrebbe bisogno comunque di poter giocare da titolare in un'altra società, magari anche no, però chiaro che comunque su una valutazione la società farà anche in base al cammino in Champions.
Quindi, tradotto, lei vede più pronto Vergara che Ambrosino a restare, sono pienamente d'accordo. Magari Ambrosino lo presterei al suo Avellino, chissà, potrebbe far bene anche in Serie B. Però un'altra domanda.
Io non ho quale suo Avellino. È la squadra della mia città che seguo con grande piacere.
Quello intendevo. Avendo
un allenatore come Biancolino, che considero mio figlio, Visconti, Riccio, Ametrano nello staff tecnico. È una squadra che seguo con grandissimo piacere.
Io chiedo scusa,
io non sono tifoso del Napoli, sono un ultra. E quindi
ecco. No, io intendevo appunto quella familiarità che ha con
Anche
Avellino.
Se all'Avellino ho vinto. Io ad Avellino ho vinto.
E quindi mi lascerà passare questo aggettivo che ho usato, perché ecco, lei raffigura anche Avellino per me, che sono molto territorialista.
Ah, ringrazio.
Le volevo fare un'ultima domanda, perché io e Fabio ci siamo un po' divisi su una scelta. Dando per scontato che mancherà Lobotka, e a questo punto con la Juve lei farebbe giocare Elmas o Vergara come vice Lobotka?
Conte non può giocare.
Lo fa giocare?
Conte non può scendere in campo, no?
Magari. Ecco, magari.
State tranquilli che comunque io ho sempre detto che la filosofia mia è quella che è importante, che si giochi in 11. Dovessimo subire questa assenza, sicuramente Conte troverà la giusta soluzione, che probabilmente ha lasciato anche intravedere ieri. E quindi Vergara dall'inizio. Un abbraccio.
Ecco, io ringrazio il direttore Paese, soprattutto perché pure io sono convinto che Vergara deve giocare anche quei 5 metri. Quindi speriamo bene. Grazie mille, direttore, per la disponibilità. Alla prossima.
Grazie, direttore.
Ci siamo divisi un po', questo famoso partito, sei il partito Elmas, sei il partito Vergara, ecco, vedi, anche in questo caso si tratta non di politica ma di due schieramenti diversi. Io credo che, come diceva anche Scherzanci, importante giocare in 11, sicuramente Conte saprà trovare la giusta soluzione. Proprio da Avellino arriva il prossimo messaggio che sto per leggere, lo manda Mary, dice: sera, ieri il Napoli mi ha entusiasmato, ce l'ha messa tutta e meritava di vincere.
Assolutamente, Caprile alla fine ha fatto un po' rimpiangere la sua cessione con quelle due o tre parate che ha fatto nel finale, però tornando al direttore, lui quasi fa pensare che possa esserci della strategia, perché non dà per scontato che Lobotka non sia del gioco domani.
No, sicuramente bisognerà aspettare, perché poi, come dire, quello che è successo ieri sera nel prepartita, perché nel riscaldamento prepartita che ha iniziato a accusare il dolore, oggi sicuramente, anche nonostante tutte le note che il Napoli avrà fatto e tutti gli accertamenti, domani si saprà di più. Potrebbe anche non essere nulla di grave, noi staremo a vedere sicuramente durante tutta la giornata, perché ricordiamo che Radio Tutto Napoli è in onda dalle 8 del mattino, partendo proprio dal nostro buongiorno fino alle ore 19. Chiudiamo noi con Difendo la città. Dicevamo però, parlando di mercato, mentre arriva ancora un messaggio al 349-44-58615, ci scrive Antonella. Ciao ragazzi, sono Antonella, mi chiedo come si fa a fischiare Spalletti, un uomo che ha portato a Napoli lo scudetto dopo 33 anni. Da napoletana non mi sento di farlo. Complimenti a voi e forza Napoli sempre. Anche in questo caso ci dividiamo, perché io invece sono del parere che se il tifoso domani si sente tradito e vuole fischiare Spalletti, debba farlo assolutamente, senza nessun tipo di remore. Tu?
Io cito l'amico Francesco, ho anche il cognome Cirillo, che è un tuo fan che ti segue da sempre.
Ciao Francesco.
E lui dice che non va fischiato Spalletti, perché in fin dei conti lui ha difeso la città.
Questo ripeto, è proprio perché è un amore tradito, no? Io quando racconto questa cosa cito una canzone di uno dei più grandi napoletani, secondo me, che è Totò, che è Malafemmina. Malafemmina è un amore che lui dice: te voglio bene, Totò, non te posso scordare. Quindi contemporaneamente noi in realtà Spalletti non lo dimentichiamo, però non possiamo negare che è un amore tradito, è un qualcosa che avevamo e non abbiamo. Io invece chiedo a Davide Regia se riesce a far collegare con noi il mitico Molaro, che mi ha promesso fare un'incursione delle sue. Tra l'altro ieri chi ha seguito la trasmissione durante la partita, c'è stata una sua incursione sulla fascia qui proprio dove sei seduto tu, caro Gregorio. Il nostro Molaro che si introduce, si intrufola, trova sempre gli spazi giusti.
Ma si è messo pure in forma per fare queste cose, devo dire che anche fisicamente adesso è un figurino, quindi è velocissimo nel fare i ride.
Non è che lo chiama Conte per giocare domenica?
Chissà, la vita
chi può saperlo, chi può saperlo. Mentre invece, guardando al mercato, c'è la notizia che vede in qualche modo coinvolto un calciatore che è gravido intorno a Napoli già dall'estate, che è Pellegrini. Ti piacerebbe?
A me sì, credo. Ecco, c'è...
Allora subito ne approfittiamo. Vai. Ti faccio rispondere a te e poi dopo glielo chiedo pure proprio al nostro padrone di casa, che in questo momento però è distante, Francesco Molaro. Ci sei, Francesco?
Eccoci qua, ciao ragazzi, buonasera.
Ciao direttore. Io dicevo
per la chiacchierata interessantissima con l'avvocato Pisani e con tutte le tematiche che abbiamo snocciolato, soprattutto sulla questione del murales, ma anche di tutte le altre cose che avete detto. Credo che la nostra, che è una trasmissione dove si difende la città, lo sapete, penso che abbiamo fatto qualcosa di molto interessante anche per il pubblico che vuole parlare non solo di calcio ma anche di Napoli. Poi certo, State parlando anche di calcio adesso, è bene così.
Allora direttore, parlavamo anche in proiezione di Napoli-Juve, oltre che una cartolina di ieri Napoli-Cagliari, per me sono legate le due cose. Allora,
però di mercato ti diceva prima, perché chiudiamo, io chiedevo se Pellegrini ti piaceva o meno, mi stavi rispondendo.
Allora, a me Pellegrini piace, ma non so se è il calciatore ideale per il Napoli, forse ha bisogno di altro, più mediano direi.
Francesco, ti giro la domanda anche a te, anzi le due domande. La prima è se Pellegrini ti piace o meno.
C'è Massimiliano? C'è collegato, no? Ancora no?
Non ancora, credo di no, Davide, ancora non ci dà notizie di queste, per questo ne approfitto e chiedo a te nuovamente se Pellegrini è nei tuoi favori e soprattutto invece da tifoso,
non mi piace.
Come ti piace. Schiereresti domenica con Spalletti, se tu sei tra quelli che fischiano o no?
Allora, su Spalletti no, però sono indifferente, né applausi né fischi, rimango molto indifferente, molto neutro. Per quanto riguarda invece la questione legata a Pellegrini, non mi convince. Poi io non sono convinto che lui poi lasci Roma per venire a Napoli. Lo sai, anche le rivalità, le cose, lui è il capitano della Roma, insomma. Non la riesco a leggere questa
però possibilità. Direttore, abbiamo un altro figlio di Roma che è diventato napoletano, che è Politano. Scusami l'assonanza.
Ma Politano però, lo sai, non era proprio... insomma, sì, che ha fatto i giovanili con la Roma,
certo,
non mi sbaglio.
Certo, sì, certo.
Cioè, tu devi pensare diversamente anche per tutte le situazioni, anche perché la Roma si gioca comunque un posto in Champions, dare, non dico al Napoli perché non cambierebbe la posizione del Napoli, però dico dare, sai, togliersi un giocatore che comunque sta giocando, perché ragazzi, pure contro di noi ha giocato, alla fine la Roma ha avuto... quante occasioni contro di noi? Due, una l'ha avuta lui che l'ha buttata alta, l'altra l'ha buttata cioè Baldanza è stato bravissimo, il nostro Milinkovic. Quindi detto questo, io credo che assolutamente sono convintissimo che per quanto riguarda Pellegrini non lo so, mi piace più, guarda, se dovessi scegliere dall'Atalanta, visto che due di quei due, tra Brescianini e Musa, io mi prenderei Musa,
che non ha ancora, non ancora fatto bene a Bergamo. Però direttore, tornando su Pellegrini, secondo me sono anche dei rumors di mercato dovuti al fatto che lui dovrebbe rinnovare, quindi magari la gente li fa uscire ste cose per costringere la Roma a fare un passo in avanti. Però voglio aggiungere un altro piccolo argomento, perché l'abbiamo detto anche in diretta: Elmas o Vergara con la Juve?
Elmas, ma non per cattiveria, perché sono ragazzo, io l'ho fatto.
Abbiamo pareggiato, Fabio. Siamo 2-2.
Ma con Francesco vincevi fare. Francesco è meno innovatore. Francesco va più sulla garanzia.
No,
sulla...
Ma no, Fabio, ma sai perché? Ma io figuro di Vergara lo vedo benissimo, ragazzo, anche secondo me molto molto forte. Però il problema, sai qual è? Che con Elmas hai quella duttilità maggiore. Vergara è più un giocatore d'attacco per me, un giocatore che ieri, infatti, che cosa ha fatto Vergara? Ha fatto il cross per il gol di Lucca.
Il vice McTominay ha fatto ieri Vergara, non il vice Lobotka,
esatto,
me.
Esatto, quindi sì, perciò dico, io non lo vedo. Però poi chiaro, se Vergara, ma anche perché poi è uscito pure malconcio, no? Abbiamo visto la borsa del ghiaccio su un ginocchio, quindi non lo so come sta sto ragazzo. Quindi detto questo, io mi auguro con tutto il cuore che poi Elmas, perché ragazzi, quelli siamo, perché non vedo un'altra possibilità.
Sono sicuramente due che dovrebbero essere adattati in quel ruolo, anche perché io faccio fatica a trovare, non a Napoli, non in Italia, ma in Europa, un altro Lobotka. Quindi credo a quel punto lì,
vabbè,
sicuramente devi adattarne uno. Però ti
io
dico
non
che
ho capito come si è fatto male. Questo dice che
nel pre-partita, nel riscaldamento, ha avvertito un dolorino. Ancora non diciamo che secondo me bisognerà aspettare
soleo, soleo,
il famoso soleo, che poi io pensavo fosse solo un gelato, questo è il soleo.
Bravo, quello è il soleo,
quello è il soleo,
che tra bicipiti e soleo ci stiamo facendo una cultura anatomica,
siamo diventati tutti quanti siamo di anatomia, come stanno, conosciamo i muscoli che non conoscevamo un tempo. Mentre dalla regia mi dicono che stanno lavorando per mettere in moto questo collegamento, io ne approfitto per chiedere però a te, a questo punto qua, visto che si parla di mercato, tu dicevi prenderei Musa, ma a questo punto qua il Napoli ha bisogno di più elementi al centro del campo. Lo chiedevo prima a Gigi Pavarese: come ti presenti sul mercato, e soprattutto, cercando di non farti prendere per la gola, come deve agire il Napoli? Se d'anticipo, se d'astuzia, cosa deve fare? No,
per me deve lavorare adesso, in questi giorni, perché il 2 gennaio deve stare a Castelvolturno un giocatore, che possa essere Brescianini, che possa essere Musa, che possa essere chi vuoi tu, un giocatore tra virgolette pronto il più possibile, perché poi deve giocare, ragazzi, perché qua insomma c'è poco da aggiungere, non c'è molto da aggiungere, deve giocare pronto, deve sostituire mezza squadra, insomma. Io penso che uno lo devi prendere subito, poi l'altro, il secondo, se veramente, perché poi che cosa succede? Non ce lo dimentichiamo, il Napoli non ha slot, quindi se tu metti un giocatore ne devi togliere un altro, e poi a marzo che fai? Perché poi nel febbraio si spera ritorna anche il Sal, a marzo dovrebbe ritornare De Bruyne, quindi hai due giocatori che comunque devono rientrare per il rush finale. Allora devi andare a prendere qualcuno, e diciamo, non lo so poi se il Napoli venderà, cederà, presterà qualcun altro in questo periodo, lo devi sacrificare, quindi devi fare un'operazione anche lampo, nel senso che devi togliere, io mi viene il nome, ma non per cattiveria di Pasquale Mazzocchi, ma perché in questo momento comunque anche lui è diventato utile, visto ieri, però insomma, ecco, tu a gennaio devi fare un sacrificio di Pasquale, c'è poco da fare. E si trova una squadra a Pasquale Mazzocchi che possa anche giochicchiare da qualche parte, e da lì poi si cambiano le situazioni e si prende un giocatore. Bisogna di prendere due, ma chi esce dalla lista?
Direttore, premesso che McFadden l'ha creato lui e non lo toccherei solo per uno spogliatoio che è. Però a questo punto, spaziando su vari temi e il tempo è tiranno, un'altra domanda la vorrei fare, perché da ieri alla prossima c'è un altro elemento che può dividere il tifo, ed è Lorenzo ed è Lucca. Che ne pensi dei fischi che ha subito uscendo. A me è una pagina che non è piaciuta.
Posso avvalermi del quinto emendamento io su questa cosa, oppure devo dire pure io la mia? No, perché io sono molto critico su questa cosa. Rischio la denuncia da parte di tutti i tifosi che hanno fischiato, se dico la mia.
No, a me è dispiaciuto, ha dispiaciuto, dico solo questo. Poi è chiaro, Lucca non sta vivendo un momento facile, anche se poi ieri ha segnato. Ecco. Lucca deve fare una sola cosa, deve fare gol.
E se segnasse con la Juve? Se segnasse con la Juve?
No, ma allora se mi stai dicendo che non gioca Holland.
No, magari da subentrata.
Ah, subentrata, perché no? Lo osanneremo per secoli duraturi, però ti ripeto, bisogna... Chiaro, la pazienza non è tantissima perché il ragazzo purtroppo qualche occasione l'ha sprecata e...
Francesco, si parla di attaccanti, si parla di calciatori che giocano nella parte, diciamo, avanzata di una squadra, e allora l'ospite è arrivato, abbiamo con noi proprio Massimiliano Esposito. Ciao Max.
Grande Max.
Ciao ragazzi, buonasera.
Allora, qui si discuteva, innanzitutto si parlava delle possibilità che hanno i due ragazzi che arrivano proprio dal vivaio, o meglio di Ambrosini e di Vergara, ma adesso si discuteva di Lucca, un po' degli ingiusti fischi che ieri lo stadio Maradona gli ha rivolto all'uscita dal campo, ma soprattutto se può essere magari il tipo di calciatore che in qualche modo possa far bene in questa tipologia di gioco che ha Conte.
Ma stiamo parlando comunque di due giovanissimi e di un giovane, ovviamente mi riferisco a Lucca, quindi i margini di miglioramento sono tantissimi. È ovvio che sono giocatori che vanno aspettati, e ovviamente Napoli non è una piazza che può aspettare e che aspetta, quindi... I fischi sono sempre ingiusti, perché io parto sempre dal presupposto che i giocatori entrano in campo per dare sempre il massimo, poi dopo ci si può riuscire, come no, però l'intento è quello. Questi tre hanno bisogno di tempo, come dicevo, hanno bisogno di fare esperienza, e per quello che comunque tutto il gruppo, la squadra sta facendo quest'anno, con ovviamente con tutte le difficoltà del caso, essere lì primi in classifica, i fischi servono veramente a ben poco. La rosa va sostenuta tutta, perché dal più esperto al più giovane, come abbiamo visto anche ieri con la partita contro il Cagliari, possono essere utili e possono dare un contributo sicuramente importante alla causa.
Però è una domanda, insomma, molto semplice, da napoletano che quella maglia l'ha indossata. Poi per un napoletano, quanto pesa quella maglia? Ha un peso maggiore oltre a quello di dover giocare in uno stadio che in qualche modo, vediamo con Lucca, non ti perdona nulla?
Ma sì, pesa tantissimo, perché ovviamente hai sempre gli occhi puntati, il tuo popolo, diciamo così, pretende sempre tantissimo, perché ovviamente sa che ci tieni per la maglia, sai che ci tieni per la città, quindi è ovvio che hai sempre il fucile puntato. Faccio una battuta, la mia pesava ancora di più perché i tempi del mio Napoli erano tempi bui, e quindi pesava ulteriormente. Quella di quest'anno, per i giovani di quest'anno, pesa un po' di meno, però sì, comunque è una maglia ed è anche uno stadio, perché bisogna mettere anche quello, il Maradona. È uno stadio dove è difficile giocare quando ovviamente sei giovane.
In quei tempi bui, sono Gregorio Morrone, saluti il grande Massimiliano Esposito. Quella rovesciata e le giocate di Esposito sono state dei lampi di luce assolute. Una domanda velocissima, ci siamo divisi su un argomento: con la Juve, senza Lobotka, Elmas o Vergara?
Elmas.
Netto, secco, gioca lui.
No, ma Vergara in in prospettiva è un giocatore molto molto interessante, però ritorniamo al discorso che stavo facendo poco fa, ha bisogno di tempo, ha bisogno di maturare, ce lo sta insegnando anche Antonio Conte in questi anni, no? Prima di far giocare un calciatore anche abbastanza affermato, e faccio, posso fare l'esempio di Lang o dello stesso Neres, ha fatto passare un bel po' di settimane, di partite, perché bisogna fare comunque bene tutte e due le fasi. Quindi ecco, scelgo Emas perché ovviamente per quelli che sono gli obiettivi del Napoli quest'anno, sicuramente ha più esperienza, solo per quello.
L'ultima domanda la lasciamo fare a Francesco Mollaro, che dalla tosse che ho sentito è ancora in collegamento con noi.
Sì, ci sono. Intanto fatemi ringraziare Massimiliano Esposito, che è sempre disponibile, non solo in TV con Club Napoli All News, su Teleclub Italia, e adesso anche su Radio Tutto Napoli, quindi ogni tanto ti scocceremo. Detto questo, quanto, perché Massimiliano, dovete sapere, è veramente tifosissimo del Napoli, al di là di aver giocato, è uno che segue le partite, le vede, le soffre. E allora voglio sapere come le hai vissuti i calci di rigore. Io oggi ho visto che sono durati oltre un quarto d'ora i calci di rigore, perché la Rai ha messo su YouTube, anzi andatevela a rivedere, tutti i calci di rigore, tutto la trafila di questi penalty.
Ben allora, 20, sapere, 20 tiri, eh? 20 tiri.
Quindi voglio sapere da Max dove hai avuto più paura e dove invece eri sicuro. Per dire, quando ha tirato Neres, tu eri sicuro o no? Io e noi eravamo sicurissimi, invece l'ha sbagliato.
No, ma guarda, io fortunatamente... la mia esperienza proprio a Napoli, se vi ricordate un Napoli-Inter finita ai rigori,
sì.
Quindi diciamo che avendo quell'esperienza lì l'ho vissuta abbastanza serenamente, anche perché diciamo c'è da mettere davanti il fatto che oltre al fatto di essere bravi o meno a calciare un calcio di rigore, è veramente un terno perché tu puoi fare tutte le finte di corpo che vuoi, la puoi angolare quanto vuoi, se il portiere ti azzecca, indovina l'angolo, comunque te la para. Quindi diciamo che, se poi proprio vogliamo dire qualcosa, quando è andato a battere Savic, sai, va a battere un portiere,
io ho tremato, poi ha tremato la rete, ma io ho tremato.
Ma no, allora, tremato no, però ecco, un pizzico di paura che la mandasse alto, questo sì. Invece devo dire che ha calciato veramente un rigore potentissimo, ma anche abbastanza preciso.
Sta tremando il nostro tecnico in regia Davide, giustamente abbiamo sforato con i tempi come al nostro solito. Io devo ringraziare, sicuramente lo ritroveremo durante l'arco del nostro percorso qui a Difendo la Città, proprio Massimiliano Esposito. Grazie mille, Max.
Ciao Max.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Max.
Ringrazio e saluto anche Francesco Mollaro, che abbiamo rubato alla sua pennichella pomeridiana. Ciao Francesco.
Ciao Fabio, ci vediamo domani live. Ciao
Francesco,
a tutti.
Ciao grande. Sarà in onda domani dalle 18 alle 19 qui Difendo la Città su Radio Tutto Napoli. Io devo ringraziare te, questa buona la seconda, perché quella era buona la prima. Ringrazio Gregorio Morrone per buona la seconda, grazie a te.
Grazie a te, spero di avere un futuro con te.
Assolutamente. Me lo auguro, non te lo auguro, ma me lo auguro. Saluto gli amici a casa, ringrazio Davide in regia, ricordandovi che domani mattina alle ore 8 puntuali Radio Tutto Napoli, scaricate la nostra app su iOS e Android Store e seguiteci attraverso il sito. Buona serata a tutti voi, a domani.
Ciao.